Riprendiamo quindi il microfono, ma purtroppo probabilmente la sposteremo dopo la corrispondenza sull'Iraq. Abbiamo difficoltà a rintracciare il nostro interlocutore. E allora passiamo al secondo argomento della serata, che è ovviamente la questione dei vaccini. Credo che e non solo dei vaccini, ma di tutte le notizie che continuano a uscire per quanto riguarda le varianti, notizie che si contraddicono, prima sono diciamo non molto dissimili, ma soprattutto invece no, poi sono molto pericolose e così via. Cercheremo di fare chiarezza con le ultime notizie un po' più attendibili che arrivano, ma soprattutto per quanto riguarda anche l'efficacia dei vaccini, perché questo poi il problema principale di quelli già testati e già approvati, soprattutto già approvati, su testati magari ci sarebbe qualche cosa da dire, e questo riguarda il secondo, diciamo, punto di questa situazione, ovvero credo che molti di voi avranno visto ieri la trasmissione Report e anche letto le notizie, perché si trattava di quello che era uscito da quella che ormai viene chiamata l'EMA Leaks, cioè un hackeraggio nei confronti dell'EMA, dell'ente europeo per l'approvazione del medico europeo per i medicinali, e quindi c'è stato un hackeraggio sulle mail che si scambiavano i membri dell'EMA, e da questo è uscito fuori, e questo è già un primo aspetto, è uscito fuori intanto che diciamo le pressioni che noi già immaginavamo e di cui avevamo parlato in trasmissioni precedenti, cioè la cosiddetta totale indipendenza dell'EMA, soprattutto per quanto riguardava la fretta con cui bisognava approvare questi vaccini, insomma era sicuramente un argomento da considerare. Una mail in particolare era quella in cui un membro dell'EMA si lamentava della dichiarazione della presidente Ursula von der Leyen, che, se vi ricordate, mi pare a novembre aveva annunciato che a metà gennaio ci sarebbe stata l'approvazione almeno del vaccino Pfizer. Non ricordo se nominò proprio il vaccino Pfizer, comunque su questo, insomma, più di un membro dell'EMA, e questo si vede dalle mail, che ovviamente quelle pubblicate poi probabilmente non sono tutte, e insomma si lamentavano perché questo li metteva praticamente alle strette. Oltre, probabilmente, adesso non ricordo se c'erano anche mail che interloquivano con le stesse aziende, ma sicuramente anche pressioni da parte delle lobby, che immaginiamo che nei corridoi dell'Unione Europea a tutti i livelli agiscano comunque.
Arrivò anche prima, no? Molto prima, è arrivato l'approvazione, è arrivata a dicembre, prima di Natale praticamente.
Sì, certo. Quindi, sì, parlava della, dire, forse mi sono espressa male, a metà gennaio si cominciava a vaccinare, certo. Sì,
sì, sì. Ma insomma l'EMA rispetto a una prima stima molto abbreviata, già molto abbreviata, fece ancora più in fretta, questa è la sostanza, insomma ce lo ricordiamo. E parliamo appunto di dicembre, facemmo più di una trasmissione, insomma, sottolineando questi aspetti e anche il fatto che poi questi vaccini avevano, questi contratti avevano delle clausole nascoste, insomma, che adesso sono, tutti quanti urlano, insomma, siamo passati in buona sostanza, questa è la schizofrenia, dalle case farmaceutiche Pfizer, Moderna, BioNTech, visti come salvatori dell'umanità, adesso un bel po' di organi di stampa, di rappresentanti di varie istituzioni eccetera, viceversa, dicono: ma come, non rispettate i patti, e allora ce l'hanno con BioNTech, con Pfizer e così via. Non c'è proprio, non dico un equilibrio, ma insomma un realismo, no? da parte degli organi di informazione nel valutare queste cose, insomma, nel rendersi conto in che situazione ci troviamo e in che mondo si vive, insomma.
Sì, poi un'altra notizia è che scusate il pasticcio, la notizia dell'hackeraggio dell'EMA era già uscita fuori tempo fa, però queste cose poi vanno in un calderone per cui nessuno si era preoccupato più di tanto. Bisogna vedere poi appunto chi si era parlato addirittura, sì, delle stesse aziende, ma dalle mail che sono state diffuse da questo team di ignoto, però poi analizzate anche discusse nell'ambito di questa inchiesta di cui che ha visto insieme sia Report che un team appunto di giornalisti d'inchiesta. E ieri se ne è parlato e se ne è parlato molto, non tanto per quanto riguarda queste pressioni per i buchi, appunto il fatto che i contratti non si conoscono, poi esce qualche cosa. Ieri Ranucci ha fatto vedere un blocco enorme, un blocco di contratti, ma con moltissimi omissis, quindi a questo punto, o forse parlava d'altro, scusate, l'ho visto due volte, ma era estremamente pieno di notizie che era un po' difficile. Comunque spiegate anche bene. Un altro aspetto fondamentale è, oltre a questo appunto, questa situazione di pressione nei confronti dei membri dell'EMA, che ovviamente per esempio a detta dell'ex presidente, che era un italiano, che è stato però fino all'anno scorso, alla fine dell'anno scorso presidente, adesso non so chi sia, diceva che assolutamente l'EMA, tu, chi è?
Il nome non me lo ricordo, ma ne abbiamo a suo tempo, ne abbiamo parlato.
Il quale diceva che assolutamente l'EMA è indipendente, non ci sono dubbi, eccetera. Per quanto riguarda invece i trial, ovvero le sperimentazioni dei vaccini, e lì insomma Report non, e poi sono usciti per esempio sul Fatto Quotidiano un articolo di una di queste giornaliste che fa parte di questo pool, e sono state anche intervistate delle persone, mi pare in Inghilterra, che erano state sottoposte a queste trial, scusate, mi viene il nome in italiano, a queste prove, sì, trial poi vuol dire prove, sì, a queste insomma ricerche. E come sapete c'era una parte che era a cui veniva somministrato il vaccino e una parte a cui veniva somministrato il placebo. Si chiama medicina doppio cieco, ovvero né le persone sottoposte alla prova sanno che cosa gli viene iniettato e nemmeno dovrebbero saperlo i medici. Su questo poi ci torneremo, se mi ricordo, perché era una delle cose che aveva, su cui si era soffermata pochi giorni fa, siamo a gennaio di quest'anno, proprio Peter Doshi, che era questo scienziato molto quotato fra l'altro, che ha pubblicato una sua, si chiama Opinion, insomma non è un articolo di cui la rivista, il British Medical Journal si prende diciamo carico, però insomma una firma del genere ovviamente poi viene ospitata, ed era proprio questo uno degli aspetti su cui si era soffermato. Ma la cosa fondamentale che è stata ieri appunto spiegata durante la trasmissione è che dopo per individuare diciamo chi comunque aveva contratto il virus, sia dei vaccinati che dei non vaccinati, non veniva fatto un tampone a tutti e a tutte, veniva fatto il tampone soltanto a chi aveva manifestato dei sintomi. Ora, siccome sappiamo che il numero di persone, almeno questo ci hanno detto fino adesso, e questo è un aspetto della gravità ovviamente di questa pandemia, ci sono un numero, qualcuno quantifica in 80% addirittura del totale di persone che hanno contratto il virus, che non hanno sintomi e quindi a questo punto diventano spargitori del virus, inconsapevoli loro e inconsapevole chi li incontra. Quindi sarebbe stato opportuno testare dopo tutte queste persone. Sull'analisi di Pfizer, che ha testato 40.000 persone, devi dire qualcosa, 20.000 diciamo col vaccino e 20.000 col placebo, dichiarava che solo 8 di quelle col vaccino avevano manifestato dei sintomi di coronavirus. Per quanto riguarda Moderna invece erano 30.000, quindi 15.000 e 15.000, il numero è leggermente simile, insomma più alto, adesso non ricordo. Però visto appunto che ci sono sicuramente potrebbero esserci stati molti asintomatici, a questo punto la percentuale di sicurezza del virus e del vaccino, e questa è una delle cose che riprende anche Peter Doshi nel suo articolo, sarebbe di molto inferiore al 95%. Peter Doshi addirittura parla di una alta possibilità di negatività dei tamponi, e quindi questo potrebbe fare scendere notevolmente la percentuale diciamo di efficacia del vaccino. Il punto è se questo vaccino protegge dall'infezione la persona che lo assume, quindi non dovrebbe nemmeno essere un portatore sano, chiamiamolo così, o asintomatico, o se invece non gli fa conclamare i sintomi del virus, però lo rende portatore del virus, e quindi, e questo è un problema grosso ovviamente, sia a livello comportamentale che insomma in tutti gli altri aspetti che questo può verificarsi. Ieri una domanda fatta, mi sembra un esponente o di Pfizer o di Moderna, non ricordo, era proprio questa: qual era stata la scelta? La scelta non era stata quella della prevenzione, ma quella appunto della limitazione degli effetti della malattia. Uno allora si domanda, perché, e questo è stato domandato, ma perché allora non si è fatto questo secondo tampone, questi tamponi per verificare appunto l'efficacia del vaccino? Perché questo avrebbe implicato allungare moltissimo i tempi e un costo molto molto elevato.
Allora, riassumendo, torniamo agli interrogativi di partenza che ci facemmo qui in radio insieme con ascoltatori e ascoltatrici, con amici con cui abbiamo dialogato, che sono del settore, Burgio, Pancino, Chiodo e così via, quindi persone che lavorano su questi aspetti e che ci hanno lavorato a lungo, e cioè: questa è stata una sperimentazione molto molto compressa nei tempi, quindi approssimativa inevitabilmente per ciò che riguarda alcuni risultati ottenuti, lacunosa per alcuni aspetti. Quello che, a cui tu ti riferivi, è in buona sostanza il fatto che sugli asintomatici non si sono fatte sperimentazioni particolari, quindi tutto il discorso della sintomaticità elevata collegata ai test di vaccino non...
Sì, cioè non essendo stato fatto il tampone anche a chi non presentava sintomi, non sappiamo qual è la reale percentuale, esatto, di persone vaccinate che comunque abbiano contratto l'infezione, anche se in forma talmente lieve da non dare sintomi.
E questo si ripercuote oggi perché appunto né le case farmaceutiche né gli istituti pubblici, le istituzioni che stanno facendo le campagne di vaccinazione al momento sono in grado di escludere che chi è vaccinato sia ancora contagioso. Su questo proprio nessuno è in grado di escluderlo, proprio perché non c'è stata fin dall'inizio nessuna correlazione, e questa potrà avvenire solo nel tempo. Quindi torniamo al nuovo interrogativo, che a questo punto è una conferma: si sta facendo una sperimentazione di massa, insomma di massa pressoché planetaria. Poi anche qui con una precisazione drammatica: per ora le campagne di vaccinazione si stanno facendo quasi esclusivamente o comunque in larghissima parte tra i paesi ricchi del mondo, perché in Africa, in tanti altri posti, ma anche Sud America, insomma le zone più remote e più povere della terra, non è arrivata neanche una fiala. Quindi torniamo a un altro tema di attualità che poi svilupperemo magari in un secondo momento, che è quello del raggiungimento dell'immunità, per cui la gran cassa suonata da Biden, da Ursula von der Leyen, da tutti i capi di Stato del mondo occidentale sviluppato, facciamo presto, facciamo i miracoli, eccetera eccetera, non solo porta con sé un crisma differenziale coloniale, pensiamo a noi e chi se ne frega degli altri possono crepare, ma è anche inevitabilmente stupido, perché se la cosa sempre più chiara è che se qui non vaccini veramente tutta la terra, cioè tutti i popoli della terra, non hai eliminato affatto il problema, anche perché il virus varia continuamente, e questo lo vedremo magari in una seconda parte di questa chiacchierata.
C'è un altro aspetto che Doshi sottolinea. Allora, ci sono delle reazioni che possiamo sapere, che sappiamo sono dopo la somministrazione di un vaccino, ma di molti vaccini, che possono essere più o meno forti. Allora, dall'indolenzimento della parte trattata, quando ti fai per esempio il virus anti-influenzale, ti viene che si gonfia un po', ti duole per un paio di giorni, fino addirittura a qualche linea di febbre e insomma anche manifestazioni più serie, stanchezza eccetera. Queste persone che nel gruppo del placebo erano inferiori di numero, sono state comunque, prendevano degli antidolorifici, dei calmanti, insomma delle medicine che potrebbero aver nascosto dei sintomi sia pure lievi di Covid. Certo, sappiamo che la dapirina non ti fa passare il Covid, questo insomma, di per sé, però in casi meno gravi può alleviare. E quindi, supponendo che il vaccino stesso induca possa, diciamo, mitigare in alcuni casi appunto i sintomi del Covid, questi sintomi non sarebbero comparsi, per esempio, con questi farmaci, e quindi queste persone non sarebbero rientrate nel tampone, che, come abbiamo detto, veniva effettuato soltanto a chi manifestava sintomi evidenti.
Sì, direi che per quanto riguarda questi primi aspetti, insomma, questa è una parte di riflessioni che stanno in continua evoluzione anche, no? Perché le notizie si susseguono di momento in momento, non solo per quanto riguarda diciamo gli aspetti di carattere commerciale, la fornitura, quindi la puntualità, il rispetto delle regole, che adesso sembrano essere diventati il tema preponderante, e ci fa specie, insomma, che un giornale come Repubblica online dice la clausola segreta nel contratto Pfizer in caso di reazioni avverse al vaccino a risarcire lo Stato. Insomma, per chi se lo ricorda, facemmo proprio una trasmissione apposita su questi aspetti, parlando sia dell'Europa sia degli Stati Uniti, dove negli Stati Uniti addirittura è per legge così. In caso di dichiarazione della pandemia da parte del ministro alla salute, corrispondente, si chiama diversamente negli Stati Uniti, ma corrisponde al ministro della salute, scatta automaticamente una legge federale, per cui altrettanto automaticamente chi produce i vaccini, chi li distribuisce e così via è esente, c'ha una immunità. Comincia a godere di una immunità per quanto riguarda eventuali cause che si possono fare per appunto reazioni avverse, e quindi chi ne è colpito potrebbe chiedere un risarcimento. Beh, la legge statunitense proprio cassa completamente questa possibilità, e quindi scatta l'immunità. Per l'Europa, trattandosi non di un solo Stato ma di un insieme di stati, neanche una federazione, insomma, è così, un insieme di stati che hanno alcune cose in comune, la trattativa, quindi i contratti, li ha fatti il Consiglio europeo, che ovviamente non può prendersi un impegno di questo tipo, ma si è preso comunque un impegno, quindi di immunità totale, però si è preso un impegno nel contratto, perché le case farmaceutiche lo pretendevano, di comunque assumersi in quanto singoli stati il risarcimento del danno eventuale richiesto da chiunque avesse avuto reazioni avverse e quindi danni alla somministrazione del vaccino. Quindi questo significa, ragionando a parte, avevamo denunciato esattamente queste cose, raccontato, insomma, più che denunciato, perché la realtà, questo significa che gli stati, nelle persone di, non, io non credo tanto del commissario Arcuri, a cui fa anche comodo poi riferirsi per tutto quanto succede riguardo a questa emergenza, quanto magari di un rappresentante ufficiale di uno Stato o di un governo, quindi perlomeno il Ministro della Salute, per non dire un Presidente del Consiglio, deve in qualche modo aver avallato questa clausola, Stato per Stato dell'Unione Europea, ha avallato questa clausola che sta nel contratto con la Pfizer, con la Moderna e con tutte le altre che verranno, insomma, sono tutte uguali da questo punto di vista. Ogni casa farmaceutica vuole l'immunità, non vuole correre assolutamente rischi di essere chiamata in causa da nessun tribunale in nessuna parte del mondo, insomma, ecco, quindi se no non te dà il vaccino, insomma, se non gli firmi questa cosa non te lo dà neanche se gli mandi non so chi a minacciarli. Ecco, questo fa parte, diciamo, di tutta queste ultime cose vicende, compreso i ritardi. Anche sui ritardi, insomma, ne abbiamo fatte di trasmissioni che parlavano di questo. Adesso anche AstraZeneca dice che ha ritardi. AstraZeneca ancora non ha cominciato a somministrare niente perché è sotto autorizzazione, no, dell'EMA.
Per la famosa questione della mezza dose.
Sì, che diciamo. C'era stata, cioè, però ha già messo le mani avanti. Allora è possibile che nessuno ci ragiona sopra, ma su Pfizer e Moderna avete detto che, e loro avevano assicurato che avrebbero rifornito questo mondo e quell'altro, insomma, con miliardi di dose di vaccini, e si scopre poi, se è vero, che così non è, e comunque non sono in grado di fare fronte a quanto avevano promesso. D'altra parte, gli stati contraenti, dal Consiglio d'Europa a tutti gli stati che stanno dietro, non hanno fatto nessuna verifica, non gli è venuto in mente assolutamente di controllare se effettivamente queste società erano in grado di sfornare quella quantità di vaccini. Poi vengono fuori le ipotesi, no, ma le danno a chi paga di più e così via, ma insomma sarà pure vero, ma si fanno così i contratti, secondo voi? Insomma, contratti di questo tipo, non è la fornitura
che sono segreti, del resto tuttora segreti, no?
Sì, sono insomma, segreti, ci sono gli omissi, se li conoscono, chi conosce un po' questa materia così degli omissi, delle cose, insomma, tra l'altro anche questa è fatta fuori legge, no? Non c'è una legge che dice che si possono segretare contratti di questo tipo qui, tanto più una legge di carattere internazionale che consenta alla Commissione Europea, ai rappresentanti, a Ursula von der Leyen, tanto per fare un nome, poi magari non ha firmato lei, di firmare delle clausole segrete, ovvero poi di segretare gli accordi fatti. Ma non è, insomma, stiamo assistendo a tutta una operazione, una transazione che è assolutamente fuori dalle regole, insomma, no? Ma questo si doveva sapere, si sapeva prima ancora che avvenisse, perché tutto è stato fatto nella fretta più assoluta, non si è voluto aspettare, pressioni da tutte le parti, e perché poi in questo caso le case farmaceutiche sono quelle che sono, insomma, il comportamento da AstraZeneca per noi è estremamente significativo, non ha ancora cominciato a produrre niente perché sta aspettando l'autorizzazione, e già ha mandato a dire che gli accordi fatti con lei precedenti, fatti due mesi e mezzo fa, non sono più validi perché lei non è in grado di rispettare quelle cose. Ma
cioè non esiste un contratto, non può esistere un contratto dove non c'è una clausola che dice che se anche non rispetto gli accordi, cioè i tempi dell'accordo, questo rimane valido, cioè è assurdo, no?
Ma secondo me questa a questo punto questo interrogativo è secondario, diventa secondario, perché qui si tratta di capire con chi abbiamo a che fare, che non puoi due mesi dopo aver firmato un contratto venirmi a dire, e ancora non hai cominciato a produrre, che non sei in grado di rispettarlo. Significa che già allora sei inaffidabile, insomma, no? Sei un branco dei grassatori, dei ladri, dei speculatori, insomma, non ci sono altri termini per definire il comportamento delle case farmaceutiche, insomma, in questa circostanza, insomma, non possono godere di nessuna affidabilità. E quindi se non ce l'hai sul piano degli impegni, che brutalmente detto commerciale, ma sono impegni seri, perché parliamo appunto non di scatolette di qualsiasi cosa, di un banale genere di consumo, parliamo di un farmaco e in particolare di un vaccino, e beh, per me diventi inaffidabile pure sul piano scientifico, non mi posso fidare di te neanche sul piano scientifico.
Cioè c'era un'altra cosa che ci chiedevamo, no, sulle affermazioni di Pfizer di non potere per problemi di produzione ottemperare alle quote di vaccino promesse, no? Noi ci chiedevamo, ma è possibile che in un ambito del genere non si va a vedere effettivamente come, insomma, com'è la produzione, non si va a vedere. Questo pare che sia stato fatto proprio nel momento in cui, proprio all'inizio, no? Per vedere qual era la linea di produzione. Già si erano riscontrati dei problemi sulle quali poi Pfizer aveva assicurato di avere risolto tutto. Già questo, insomma, è un altro interrogativo. Inoltre, e qui parliamo di miliardi di dollari che sono stati dati per esempio dagli Stati Uniti e centinaia
anche dall'Europa.
E anche dall'Europa, proprio per poter far partire la sperimentazione. Qualcuno a questi microfoni, proprio il dottor Chiodo, diceva che in realtà la parte dei vaccini è quella meno, diciamo, fruttuosa, mi viene un altro termine, scusate, per quanto riguarda le industrie farmaceutiche,
meno profittevole,
però rispetto a questo, sul fatto che si è partiti con questi finanziamenti enormi da parte degli stati per appunto per poter attivare la sperimentazione, ci lascia perplessi. E anche il fatto comunque che è uscito tranquillamente nelle settimane scorse di quanto i balzi di valore dei titoli della Pfizer, della Moderna e probabilmente anche di altri, ma per quanto riguarda Pfizer e Moderna, dopo le approvazioni ovviamente c'è stato un salto in borsa notevole, hanno fruttato ai dirigenti, al CEO per esempio di Pfizer, milioni di dollari, perché poi questi titoli sono stati venduti quando erano saliti di diversi punti. Eppure questo è qualche cosa, insomma, che pone ulteriori interrogativi su quanto non siano profittevoli appunto questi investire da parte delle aziende farmaceutiche sui vaccini. Rimane anche il fatto poi appunto che per stessa ammissione di questi dirigenti, appunto, il fatto, dicevo prima, di sottoporre a tampone, come sarebbe stato diciamo il minimo, sarebbe stato tutte le persone che erano state avevano partecipato a questa sperimentazione, sarebbe appunto costato, e quindi non si è fatto per quel motivo, e anche perché ovviamente avrebbe, come dicevo prima, allungato i tempi. Insomma, tutti i dubbi che proprio all'inizio ci siamo posti evidentemente avevano una bella base di sostanza.
È proprio così. Io direi di fermarci, provare a vedere se riusciamo a fare questo collegamento che riguarda l'Iraq, l'attentato che c'è stato in particolare la settimana scorsa a Baghdad, e poi riprendiamo.